di sera.
Fine settimana nero sulle montagne svizzere, 6 morti nella giornata di ieri, 5 a Zermatt e 1 a Kandersteg, sono rimasti vittime di valanghe, l'identità delle persone non è ancora stata accertata. E in Vallese poco fa le autorità sono tornate a fare il punto della situazione a Blatten, dove la montagna ha iniziato a muoversi e dove anche il ghiacciaio ha registrato importanti oscillazioni. Vi aggiorneremo su questi fronti, intanto vi do il benvenuto a questa nuova edizione di 6 di sera, Francesca Torrani al microfono, edizione in cui parleremo sul fronte della cronaca regionale dei 110 anni di Mezzana, punto di riferimento nella formazione professionale del verde. Sentiremo quali sono le prospettive dall'estero. Approfitteremo della giornata mondiale dell'Africa per cercare di capire come la Russia si stia imponendo in questo continente e quali sono gli interessi in campo, mentre sull'altra sponda del mondo, in America Latina, c'è un paese che sta attraversando una crisi politica e democratica che oggi va al voto, è il Venezuela, con il presidente Nicolás Maduro che cerca di rafforzare la legittimità di un potere messo in dubbio in passato. E all'indomani della Palma d'Oro a Cannes conferita al regista iraniano Jafar Panahi, parleremo dell'importanza di questo premio per la società civile iraniana e più in generale del peso della cultura in Iran.
La letteratura, la poesia che fa parte della nostra cultura quotidiana in Iran e anche il cinema in questi ultimi anni sono degli strumenti potentissimi contro le dittature, lo sono sempre state.
La voce di Parisa Nazari, attivista iraniana in Italia dal 1996, sarà lei ad aiutarci nella lettura delle lotte per le libertà nel suo paese. E in apertura mettiamo però la finale che si giocherà fra poche ore alle 20:20 a Stoccolma, finale dei mondiali di hockey che vedrà confrontarsi la Svizzera contro gli Stati Uniti. Rispetto alle altre finali, questa volta gli elvetici non affronteranno un avversario padrone di casa, come fu il caso a Praga l'anno scorso con la Cechia e prima ancora in Svezia. Però Omar Meschal in diretta da Stoccolmo: ci sono gli Stati Uniti che sono tra le formazioni più forti di sempre.
Sì, indubbiamente. Buonasera dalla Vici Arena. 22 giocatori su 24 giocano in National Hockey League, tolto il terzo portiere e l'attaccante Howard. Insomma, non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario della quarta finale, dunque in 12 anni per la nazionale elvetica, in una Vici Arena che pian piano va svuotandosi dopo il bronzo agrodolce vinto dalla nazionale di casa, anzi forse dal gusto di liquirizia salata che va tanto di moda qui nei paesi del nord, perché su tantissime magliette svedesi c'è il numero 25 con la scritta gold sulla schiena. Ebbene, questi stessi tifosi, come dicevi da studio, parteggeranno però per la Svizzera, che dunque dovrebbe trovarsi uno stadio a suo favore, una pista dove 12 anni fa germogliò l'idea di andare a prendere una medaglia. Era la nazionale di Simpson e dell'assistente allenatore Patrick Fischer. Ebbene, Patrick Fischer ha instillato questa idea nella testa di tutto il gruppo rossocrociato. Bisogna dire che quest'anno, senza Roman Josi, capitano che c'era in occasione delle tre ultime finali, e con l'infortunio di Ischer ad inizio torneo, non si pensava che questa nazionale avrebbe potuto spingersi appunto fino così in alto. Però ecco, ci siamo, e forse l'esperienza potrà giocare un ruolo a favore di una Svizzera che è arrivata allo stadio con il bus 15 minuti fa e che davvero appare convinta, ma soprattutto serena, di poter finalmente vincere un oro.
Omar Meschal in diretta da Stoccolma, appuntamento dunque alle 20:20 per la finale dei mondiali di hockey, la diretta sulla Rete 1 e in televisione su RSI, la 2. La cronaca svizzera è stata segnata questo fine settimana dalla tragedia in Vallese, dove sono stati trovati i corpi di 5 alpinisti sul ghiacciaio dell'Adler, a circa 4.000 metri di quota, proprio sotto la vetta del Rimfilshorn. In studio per gli aggiornamenti mi è raggiunta Gino Ceschina.
Sicuramente un fine settimana nero per lo sci escursionismo in Svizzera. L'incidente più grave, come hai detto, sul ghiacciaio dell'Adler, sopra Zermatt, dunque in Vallese. Ieri pomeriggio due alpinisti a circa 4.000 metri di quota, in un punto dove spesso viene allestito un deposito di sci, hanno scoperto appunto 4 paia di sci, ma nessuna persona. Sulla via del ritorno, notando che gli sci erano ancora lì, hanno segnalato il caso alla centrale di soccorso vallesana, che ha fatto partire un elicottero dal quale sono stati poi localizzati i corpi di 3 persone sul ghiacciaio. Si trovavano su un cono di valanga. Il medico d'urgenza ha potuto soltanto constatarne il decesso. Poco dopo, circa 200 metri più in alto, sono state individuate altre 2 persone. Anche in questo caso non c'è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono le generalità dei 5 che sono ancora in corso di identificazione.
E questo del Vallese non è stato l'unico incidente.
E purtroppo no, un'altra valanga ha travolto 3 sci alpinisti ieri pomeriggio sul Morgheron, in territorio di Kandersteg, Canton Berna. In questo caso una 4ª persona non è stata travolta e probabilmente per questo i soccorsi sono stati molto rapidi. 2 delle persone travolte sono state elitrasportate in ospedale con ferite lievi, mentre un 29enne svizzero è stato recuperato senza vita.
Citavamo appunto il Vallese. In Vallese oggi le autorità hanno aggiornato la situazione a Blattern con i movimenti della montagna e del ghiacciaio tenuti sotto osservazione, con gli abitanti che hanno dovuto lasciare il villaggio già una settimana fa. Ghiacciaio dunque che continua a spostarsi verso la valle. Nella notte tra ieri e oggi si sono ancora verificate delle cadute di massi e delle piccole valanghe di ghiaccio. Oggi, dicevamo, c'è stata una conferenza stampa per capire l'evoluzione. Aaron Guidotti in studio, quali sono le novità?
Dunque, per quanto riguarda gli abitanti, nessuno può ancora tornare a casa. Mattias Balvald, il sindaco, ha detto che si farà ritorno al villaggio un giorno, ma sarà la natura a decidere quando. Si parla di giorni, ma si resta davvero molto vaghi, anche perché la situazione è ancora estremamente incerta.
Ecco, cos'altro appunto si può dire della situazione, insomma, di quello che sta accadendo, che è accaduto?
Sì, dal punto di vista geologico, quindi Alban Brigger, ingegnere dell'Ufficio Vallesano per i Pericoli Naturali, ha ben chiarito che anche se a prima vista la situazione sembra stabilizzarsi, in realtà non è così. Sotto le macerie che sono cadute sul ghiacciaio ci sono dei movimenti. In vari punti il ghiaccio si è staccato. In particolare resta incerto l'impatto del peso dei detriti. In questo momento sopra il ghiacciaio ci sono 9 miliardi di chili di materiale e ci sono 2 scenari possibili. Nel primo, il ghiacciaio viene spinto in avanti provocando rotture nella sua parte inferiore e quindi il ghiacciaio e il materiale cadono a valle poco a poco, se così possiamo dire. Nel secondo, quindi, lo scenario più pericoloso è che l'intero fronte del ghiacciaio assieme al materiale rovini a valle, anche se appunto l'ipotesi rotture e distacchi a poco sembra ormai la più probabile.
Ecco, in prospettiva c'è qualcos'altro che è stato aggiunto?
No, ecco. rimane molta incertezza. A complicare la faccenda, ricordiamo che i ghiacciai sono chiaramente monitorati, è il fatto che ci siano delle difficoltà nella trasmissione dei dati e che quindi è difficile avere delle misurazioni precise, e qui si è aperta anche una piccola polemica, soprattutto da parte dei giornalisti, sulla capacità di Swisscom di fornire una linea adatta. Comunque si stima che la velocità di movimento del fronte del ghiacciaio vada dai 2,5 ai 3,5 metri al giorno e non si prevede un'accelerazione esponenziale, ma appunto per essere più precisi servono dati più precisi. Nei prossimi giorni gli esperti valuteranno i vari scenari sperando di poterne avere uno chiaro di riferimento, così da poter dare risposte alla popolazione.
Vi aggiorneremo dunque. Adesso invece andiamo in Ticino, perché in questo fine settimana sono stati festeggiati i 110 anni dell'azienda agraria cantonale di Mezzana. Venerdì vi ha fatto visita anche il consigliere federale Ignazio Cassis, mentre tra ieri e oggi le attività e gli appuntamenti sono stati tanti, a sottolineare l'anniversario ma anche a ricordare l'importanza della formazione declinata al mondo agricolo. Sentiamo il contributo che è di Marcello Ierace.
Iniziò tutto nel 1912. Pietro Chiesa, chiassese, aveva fatto una fortuna in Argentina. Al suo ritorno in Ticino acquistò la proprietà a Mezzana per donarla allo Stato con il preciso intento di creare una scuola di agricoltura. E così successe. 2 anni dopo, nel novembre 1915, apriva i battenti l'Istituto Agrario di Mezzana. E lì, ancora oggi, dopo 110 anni, si studiano le materie del verde.
Oggi ovviamente le nozioni sono molto diverse. Una volta era più improntata sulla conoscenza della famiglia, della tradizione che veniva riproposta tale anche. Oggi è mutato completamente anche la struttura delle aziende, quindi non basta più forse la tradizione o il sapere della famiglia, ma servono veramente delle competenze molto anche tecniche, gestionali, sono veramente dei professionisti oggi.
Michele Fürst è uno dei due direttori di Mezzana. Sì, due direttori perché da ormai 25 anni l'istituto ha due anime. Da una parte c'è il Centro Professionale del Verde, diretto appunto da Fürst e che fa capo al Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Dall'altra l'azienda agraria cantonale, il cui direttore è Daniele Maffei ed è sotto il cappello del Dipartimento Finanza e Economia.
Oggi Mezzana appunto ha questa caratteristica di avere due realtà. Una realtà è quella formativa col Centro Professionale del Verde. Abbiamo però la grande opportunità, che non tutte le scuole hanno, di passare dall'aula all'aula esterna, no? E questo grazie anche all'azienda agraria cantonale, che è l'altra entità di Mezzana.
L'obiettivo principale è quello di essere al servizio della scuola, di offrire la possibilità a chi viene qui di apprendere sul campo quello che vedono dal punto di vista teorico e quindi avere un bagaglio veramente completo.
Il mondo del verde, apparentemente legato al passato, qui a Mezzana ha invece uno sguardo verso il futuro.
Oggi sempre di più anche l'agricoltura dovrà per forza adattarsi all'evoluzione della società con le nuove tecnologie, sfruttando l'intelligenza artificiale, l'abbiamo visto anche con le conferenze che ci sono state. In questo senso l'azienda avrà un futuro e un'evoluzione. Un altro aspetto sarà quello di tenere in considerazione gli aspetti ambientali, quindi la sostenibilità, il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle risorse idriche. Quindi ecco, in questo senso io vedo il futuro di Mezzana.
Abbiamo sentito due direttori a Mezzana per due dipartimenti. Marcello Ierace ha chiesto ai responsabili del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta, e del Dipartimento dell'Educazione, Marina Carobbio, quali sono le prospettive per questa azienda cantonale dove in tempi recenti sono stati fatti anche importanti investimenti.
Sicuramente è un centro che ha prospettive proprio perché abbiamo investito, c'è della formazione, c'è dell'attività legata al settore primario e quindi in fondo questo connubio fra la formazione e l'attività proprio agricole del settore primario è una carta vincente e poi devo dire che quest'area è veramente un gioiellino che abbiamo nel Mendrisiotto.
Riesce a essere da esempio, da traino a tutto il settore del verde, dell'agricoltura a livello cantonale, Mezzana, è riconosciuto come tale?
Sicuramente è un punto di riferimento, perché chi vuole formarsi nel settore primario passa da Mezzana, ma in più è proprio un riferimento anche per progetti e iniziative che vengono promosse all'interno di questo centro.
È una scuola che ha un ruolo molto importante nel nostro cantone per delle professioni che offre legate al verde, legate al territorio, alla salvaguardia anche del territorio, quindi sono delle formazioni rivolte al futuro che danno molte opportunità alle giovani e ai giovani nel nostro cantone. E
riesce a essere ancora attrattivo per i giovani secondo lei?
A mio parere sì, ma anche le giornate di porte aperte permettono di far conoscere le varie possibilità che ci sono con i mestieri che si possono imparare qui e forse è un aspetto positivo, si cerca di superare anche gli stereotipi. Oggi si pensa ancora che i mestieri legati al verde, pensiamo per esempio al settore della silvicoltura o altri, sono prettamente maschili, in realtà ci sono sempre più ragazze che vogliono seguire questa formazione.
I 110 anni di Mezzana sottolineati anche dal mondo politico e oggi nel mondo è la giornata dell'Africa, era il 25 maggio del 1963 quando ad Addis Abeba venne fondata l'Unione Africana. Oggi il continente vive una sorta di doppia realtà, da una parte le grandi potenzialità di sviluppo, dall'altra il neocolonialismo economico. Dopo i tagli degli Stati Uniti e gli investimenti sospesi della Cina, l'attore che sembra voler colmare questo vuoto è principalmente la Russia di Putin. A Nairobi c'è il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo. Abbiamo detto che oggi l'Africa celebra le sue lotte per l'indipendenza e le aspirazioni di libertà e di pace, obiettivi, Freddy Del Curatolo, che però in molti paesi sembrano ancora lontanissimi.
Dopo 62 anni dalla fondazione dell'Unione Africana, il continente più giovane del mondo mette in mostra le sue grandi potenzialità, ma anche la fragilità di nazioni minate da lotte intestine, da corruzione e debito pubblico. Tra le potenze più propositive che guardano all'Africa si sta imponendo sempre più la Russia, che dalla presenza soprattutto militare negli stati del Sahel ha esteso i rapporti ai nuovi leader dell'area subsahariana. Lo scorso 10 maggio, per celebrare la festa della vittoria russa, Putin ha voluto a Mosca diversi leader e uomini politici africani, tra cui il neoeletto presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, con l'egiziano Abdel Fattah al-Sisi, con Sissoko Embalo della Guinea-Bissau e Teodoro Obiang della Guinea Equatoriale.
E per quali motivi la Russia sta espandendo la sua presenza in Africa? Cioè, quali sono i suoi interessi?
Diciamo che sicuramente la Russia sta proponendo una nuova concezione di rapporti bilaterali. Non solo l'aiuto militare per consolidare governi più forti e stabili, ma anche infrastrutture e servizi. In Zambia e Zimbabwe, così come nella Repubblica Democratica del Congo, ora ambita da tutti, l'interesse è per la ricerca di nuovi giacimenti di terre rare. In Mali, dopo l'aiuto militare, ci sarà da costruire invece un intero paese. Sul tavolo dell'Unione Africana, inoltre, c'è da mesi una proposta di Putin che riguarda un'azione comune per i cambiamenti climatici, che guardano soprattutto al mercato globale del carbonio e la necessità di affrontare le barriere commerciali introdotte con il pretesto dell'azione per il clima.
Lo hai citato, il presidente golpista del Burkina Faso, Traoré, ha tagliato i rapporti con la Francia, ha aperto il paese alla collaborazione con Mosca. È uno scenario credibile che Putin possa prendersi parte o buona parte dell'eredità lasciata dai francesi in Africa?
Sicuramente le mire espansionistiche in Africa da parte di Mosca possono andare anche a colmare quel vuoto. In Burkina Faso, ad esempio, sono stati promessi anche ospedali, scuole, strade. E l'incontro del Burkinabè e Traoré, in divisa militare con Vladimir Putin, ha fatto da cartolina continentale per smuovere sicuramente nuove acque. Non resta che augurare una buona giornata mondiale all'Africa.
Freddy Del Curato, appunto, nella giornata mondiale dell'Africa, a tracciare però questa linea che porta in Russia. Ci spostiamo in Venezuela adesso, dove si tengono le elezioni parlamentari e regionali. L'interesse di queste elezioni va oltre i confini nazionali perché avvengono in un momento di profonda crisi politica e democratica. Il presidente Nicolás Maduro cerca di rafforzare la legittimità del proprio potere, su cui gravano molti dubbi. La sua riconferma alle presidenziali dell'anno scorso è considerata fraudolenta dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dall'opposizione interna, mentre la Cina, la Russia e l'Iran hanno espresso il loro sostegno a Maduro. Interpelliamo allora la nostra collaboratrice dall'America Latina, Maria Zuppello. Per il momento l'affluenza alle urne è molto bassa. In che clima si stanno svolgendo queste elezioni?
Paura degli scontri e della repressione del governo. È questo il sentimento diffuso in Venezuela in queste ore. Venerdì è stato arrestato Juan Pablo Guanipa, il braccio destro della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, mentre il ministro degli interni e della giustizia Diosdado Cabello ha confermato sempre venerdì la detenzione di oltre una settantina di oppositori. Molti altri arresti sono in corso in queste ore. Del resto, il presidente Nicolás Maduro nei giorni scorsi aveva annunciato l'operazione Toc-Toc, ovvero la ricerca casa per casa proprio degli oppositori per arrestarli. Oggi sono stati schierati anche oltre 410.000 militari. Ricordiamo che per il paese si tratta delle prime elezioni dopo quelle presidenziali dello scorso luglio, contestate dall'opposizione con l'accusa di brogli, perché Maduro si è rifiutato di presentare i verbali elettorali come richiesto anche dalla comunità internazionale. Per questo oggi, nonostante siano 21 milioni i venezuelani chiamati ad eleggere governatori e membri del Parlamento, si prevede un alto astensionismo. Tanto che lo stesso Maduro, per incentivare ad andare a votare, ha promesso di finanziare una serie di progetti sociali nelle zone dove si registrerà, ha detto, una maggiore affluenza. La piattaforma unitaria democratica, la principale forza di opposizione, guidata da Maria Corina Machado ed Edmundo González Urrutia, non parteciperà alla corsa elettorale e ha lanciato l'appello agli elettori di rimanere a casa, definendo queste elezioni una farsa e una trappola.
Maduro ha voluto estendere le elezioni anche a un territorio che attualmente appartiene alla vicina Guyana, l'Esquibo, che Maduro appunto rivendica come regione del Venezuela. Ecco, come stanno andando le cose? Quali reazioni ci sono state?
Il presidente della Guyana, Irfan Ali, ha dichiarato ieri che l'esercito del suo paese è pronto a difendere ogni centimetro del territorio. Intanto le autorità della Guyana hanno vietato per oggi il voto ai venezuelani residenti nell'Essequibo, un territorio che si estende per quasi 160.000 chilometri quadrati e che è amministrato dalla fine del XIX secolo dalla Guyana, ma che il governo di Maduro rivendica come suo. Il generale Omar Khan, capo di Stato Maggiore della Difesa della Guyana, ha avvertito che qualsiasi residente venezuelano che parteciperà al voto in Essequibo sarà accusato di tradimento e quindi arrestato. La decisione del governo di Caracas di includere per la prima volta l'elezione a 16 cariche nell'Essequibo è chiaramente l'ultima provocazione di Maduro, che da mesi esercita la sua pressione sul paese vicino, famoso anche per le sue ricchissime riserve di petrolio. Il Venezuela insiste nel voler eleggere un governatore, oltre a 8 deputati in Parlamento e 7 legislatori del Parlamento regionale. Questo nonostante sia la comunità dei Caraibi, la CARICOM, che la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, dichiarata competente per dirimere la controversia tra i due paesi, abbiano invitato il Venezuela ad astenersi dal tenere elezioni in quella che Maduro ha ribattezzato la Guyana Essequiba.
Maria Zuppello, sulle elezioni venezuelane, ieri il cinema iraniano è stato premiato a Cannes, la Palma d'Oro è andata al regista Jafar Panahi con il film It Was Just an Accident. Panahi è uno dei più apprezzati registi iraniani, è stato incarcerato 2 volte nel suo paese, la prima per aver girato un film critico nei confronti del regime e più recentemente per le sue proteste contro un altro arresto, quello dell'amico e collega regista Muhammad Resulef. C'è un bel titolo che il quotidiano online italiano Il Post ha fatto 2 giorni fa. Il titolo è Fateli voi dei film così belli in Iran. E aggiungo che quest'anno a Cannes c'era un altro regista iraniano in concorso, Saed Rustae, ma è un cinema che va, lo sappiamo, da Kiarostami a Maghmal Baf fino a Panahi, appunto. Ne parliamo con Parisa Nazari, che è una attivista iraniana, è nata a Teheran ed è in Italia dal 1996, è mediatrice culturale, è stata ospite anche di una conferenza all'AC di Lugano ormai qualche tempo fa. Parisa Nazari, quanto è importante per l'Iran il premio di ieri?
È importantissimo secondo me in questo momento perché lancia un segnale. Oltre al fatto del discorso di Jafar Panahi nel momento in cui ha ricevuto il premio, che dà un'idea molto precisa di quello che vorremmo tutti noi, cioè vivere un paese democratico in cui nessuno possa dire un cittadino iraniano come si deve vestire e un cineasta iraniano se può girare o non girare un film. Parlava proprio di questa questione spinosa dei permessi, delle autorizzazioni per girare i film in Iran, che sono sotto una censura molto grave e opprimente. E lui ha deciso ad un certo punto di non stare più a queste regole, girare il film senza autorizzazione, con totale libertà. E come lui sono diversi, sempre di più, i registi e le registe che decidono di non sottostare alle regole del ministero e realizzare i film senza autorizzazione, e poi riescono anche a vincere premi, avere partecipazione ai festival, essere riconosciuti come una vera realtà libera.
In Iran la società civile ha accesso a questi, chiamiamoli, a questi inni di libertà, a queste lotte? Cioè, banalmente, la notizia del premio attribuito ieri a Khan riesce a avere un eco in Iran?
Assolutamente sì, nonostante tutti i tentativi del regime iraniano per bloccare le vie di accesso alla rete, gli iraniani riescono a essere sempre interconnessi con il mondo. E infatti ieri erano tutti, cioè anche all'interno dell'Iran, molte persone aspettavano il momento della premiazione perché si sperava che vincesse Jafar Panahi. Ed è stato importante perché lui ha fatto capire ancora una volta: il cinema è vita, è l'arte, la cultura, non si possono tenere segregati. Alla fine trovano la loro via e dialogano con il mondo.
Più in generale, che ruolo gioca la cultura in Iran? Il primo suggerimento può venire forse da un libro simbolo, Leggere Lolita a Teheran.
La cultura, è vero, la letteratura, la poesia che fa parte della nostra cultura quotidiana in Iran e anche il cinema in questi ultimi anni sono degli strumenti potentissimi contro le dittature, lo sono sempre state. E in questo percorso che ha fatto il popolo iraniano e in modo particolare le donne iraniane, che in questo momento sono le protagoniste di questa disobbedienza civile, questa sfida al regime che le teme perché proprio vede che il suo potere vacilla, in questo percorso la cultura ha avuto un ruolo fondamentale. Basti pensare che il tasso di istruzione universitaria in Iran è altissimo e le iraniane si laureano di più rispetto agli iraniani e hanno una consapevolezza molto maggiore dei loro diritti fondamentali rispetto al 1979, quando c'è stata una rivoluzione che le ha tolto molti diritti agli iraniani e soprattutto alle iraniane. E la società civile iraniana è cambiata moltissimo in questi 45 anni proprio per via della cultura, la produzione culturale in tutti i campi.
Volevo farle un'ultima domanda. Lei citava la forza delle donne, citavamo la forza e il coraggio di Panahi ieri dal palco di Cannes. I film comunque che sono in circolazione, che abbiamo visto e che abbiamo considerato tutti anche i non addetti dei capolavori, sono però film filmati da uomini. Le donne e il cinema in Iran hanno comunque un ruolo importante?
Sì, assolutamente, in modo particolare nel campo dei documentari ci sono molte donne, alcune amiche che conosco molto bene, che fanno dei documentari importantissimi, documentari che fanno circolano ovviamente in maniera underground perché sono girati senza autorizzazione, che loro presentano o al di fuori dell'Iran o in Iran, sempre nei circoli privati, perché non portando il velo non possono presentarsi in luoghi ufficiali e non lo vogliono nemmeno fare. La realtà dei fatti è che si è creato un ambiente completamente fuori dal circuito ufficiale dove si produce cultura, si produce consapevolezza e lì ci sono molte donne.
In Iran c'è chi apertamente lavora per far cadere il regime, è il caso del figlio del secondo e ultimo Shah della dinastia Pahlavi, che porta lo stesso nome del padre Reza, padre che fu destituito in seguito alla rivoluzione del 1979, la citava la nostra ospite Nazari, e che diede poi vita alla Repubblica Islamica. Oggi Reza Pahlavi, cittadino statunitense residente nel Maryland, è alla testa del Consiglio Nazionale dell'Iran, che sta preparando il futuro del paese nell'eventualità che il regime attualmente al potere a Teheran possa davvero cadere. L'opposizione all'attuale regime iraniano, è però divisa e c'è chi critica il fatto che proprio il figlio dell'ultimo Shah voglia profilarsi nella ricerca di un'alternativa democratica per il futuro del paese. Ma allora sentiamo prima di tutto qual è il suo piano per far cadere il regime iraniano. Lo ha spiegato a Piero Grabe, che lo ha incontrato al Summit di Ginevra per i diritti umani e la democrazia.
As far as my campaign plans are concerned, it has five components.
Il mio piano ha cinque componenti. Il primo è come possiamo rinforzare e sostenere maggiormente gli attivisti in patria. Il secondo è come galvanizzare, mobilitare, coinvolgere la nostra diaspora, che può esercitare pressione nei paesi dove risiede. Abbiamo una strategia che porterebbe a un governo a interim, che prepara la via a un governo democratico tramite un'assemblea costituzionale incaricata di proporre la nuova costituzione. L'Iran deciderà ciò che vorrà. Ratificherà la proposta di questo organismo in un referendum nazionale. Io sto già parlando con imprenditori ed esperti per riportare la prosperità nel paese. È importante preparare le nuove istituzioni per evitare un voto di potere. Per il momento dobbiamo tenerle nascoste, sennò il regime le identificherebbe subito e le manderebbe in prigione. Abbiamo un legale che si occupa di giustizia transizionale. Che succederà a chi ha lavorato per il regime? Un esempio come quello del Sudafrica, con la sua Commissione per la verità e la riconciliazione, può essere applicabile allo scenario della transizione in Iran.
Can certainly also be applicable to the scenario of transition in Iran.
Ma
Lei in che modo vorrebbe far cadere il regime e che ruolo vorrebbe ricoprire poi?
Non sono in campagna elettorale, non voglio diventare il leader del futuro. La mia unica missione è portare a una transizione democratica e sostituire questa dittatura religiosa. Ci vuole assolutamente una democrazia laica. Fino a 2 o 3 anni fa c'era chi voleva insistere su una riforma di questo regime. Oggi non ci si crede più. Si può vedere come in realtà ci sia un muro. Quando l'Iran si aprirà, quando verrà eliminata la mafia paramilitare che controlla tutti gli aspetti dell'economia del paese, ci sarà trasparenza, responsabilità e affidabilità.
Il nuovo presidente degli Stati Uniti faciliterà questo processo. Durante il suo primo mandato, Donald Trump, ad esempio, aveva fatto saltare l'accordo per bloccare il programma nucleare iraniano.
Dans son premier mandat, le président Trump a entamé cette politique de pression maximale.
Durante il suo primo mandato, il presidente Trump ha adottato una politica di pressione massima. Le statistiche ci mostrano, ad esempio, che in quel periodo il numero di esecuzioni in Iran è diminuito. Ce ne sono state meno della metà. Vuol dire che il regime iraniano reagisce alla forza e alla pressione. E rispettivamente una politica di riappacificazione e di dialogo viene percepita come segno di debolezza. Noi abbiamo appena avuto delle discussioni con la squadra di transizione di Trump. Abbiamo ricordato loro che attualmente lo scopo è sbarazzarci di questo regime.
Lei è in grado di valutare quale sia stato l'impatto dei bombardamenti israeliani dei mesi scorsi sui siti militari iraniani? Quanto hanno indebolito il suo paese e il regime di Teheran?
Israele è sempre stato sotto una minaccia esistenziale. Ha adottato delle misure necessarie per difendersi, tra cui anche la neutralizzazione di alcuni elementi militari. Ma per evitare un'eventuale escalation militare, ora ci ritroviamo con una incredibile finestra temporale a disposizione che può aiutare gli iraniani nel liberarsi da questo regime, il quale rappresenta l'elemento determinante per tutti i problemi: la minaccia nucleare, il radicalismo religioso, il sostegno ad elementi terroristici.
Noi ci fermiamo qui, vi segnalo che dopo lo sport c'è 6 di sera Magazine. Grazie di averci seguiti, buona serata.